alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Buon compleanno, Darwin, di Pier Giorgio Odifreddi.
Stiamo raccontando la vita e le opere di Charles Darwin, il grande naturalista inglese del quale quest'anno celebriamo il bicentenario della nascita e il 150enario della pubblicazione del suo capolavoro. E siamo arrivati al dunque, dobbiamo dire di che cosa parleremo in questo mese, in queste 4 settimane che trascorreremo insieme. E ho già accennato l'altro ieri al fatto che ci concentreremo su 4 dei libri, i 4 grandi libri che Darwin scrisse. Libri scientifici da una parte e autobiografici dall'altra. E allora permettetemi quest'oggi di fare una specie di riassunto preventivo, un abstract come lo si chiamerebbe negli articoli scientifici, di ciò di cui andremo a parlare queste 4 settimane. Il primo libro di cui parleremo a partire dalla prossima settimana è Il viaggio di un naturalista intorno al mondo. Come si può immaginare già dal titolo è un diario di viaggio. Il viaggio col Beagle, con questa nave alla quale abbiamo accennato ieri, con cui Darwin partì. Partì nel 1831 e ritornò nel 1836. Un viaggio durato 5 anni, un viaggio veramente avventuroso, non nel senso un po' banale della parola avventura che oggi noi usiamo quando andiamo tranquillissimamente a farci un viaggio in luoghi che sono raggiungibili con alcune ore di aereo e con jeep organizzate, tutto assolutamente perfetto. Queste erano vere e proprie avventure. Vedremo la prossima settimana anche alcune delle difficoltà che questo tipo di viaggi presentavano, non soltanto per Darwin ma anche per altri naturalisti, ai quali tra l'altro poi accenneremo quando arriverà il momento opportuno. Viaggi che non erano facili da fare nemmeno da un punto di vista tecnico. Vedremo ad esempio che la stessa partenza del Beagle, del bracchetto, fu una partenza estremamente avventurosa, perché queste navi si avventuravano nell'oceano, ma c'erano tempeste, quindi dovevano tornare indietro, provocavano tra l'altro il mal di mare nei partecipanti al viaggio e in particolare nel povero Darwin. Darwin soffriva il mal di mare. Certo, questo non è il modo migliore di partire per un viaggio di 5 anni attorno al mondo con una nave, ma Darwin lo fece ed è tanto più encomiabile quanto più appunto pensiamo che per tutti questi 5 anni ebbe effettivamente mal di mare dagli inizi alla fine. Addirittura l'ultimo giorno, l'ultimo pezzo del viaggio, lui racconta nel suo diario di viaggio, fu passato sotto coperta attraverso tremende crisi di mal di mare. Ci furono naturalmente avventure meravigliose, ricorderemo in particolare, non so, per esempio il passaggio all'equatore, i gavettoni che si facevano, che venivano ricevuti dai marinai, il viaggio quasi tutto fu concentrato nella parte sud dell'America del Sud, in quello che si chiama il Cono Sud, dove all'epoca tra l'altro vivevano ancora quelli che tra virgolette si possono chiamare, o meglio Darwin chiamava i selvaggi, anche con un atteggiamento che poi commenteremo a suo tempo, i cosiddetti fuegini, quelli che vivevano per esempio nelle terre dell'Isola del Fuoco. Darwin fu testimone diretto fisicamente di terremoti, per esempio il famoso terremoto che distrusse la città di Concepción e che provocò addirittura uno tsunami, fu coinvolto in rivoluzioni politiche, ad esempio conobbe alcuni di questi rivoluzionari, ma fece anche moltissima attività scientifica. D'altra parte il motivo per cui partecipò a questo viaggio non era semplicemente un motivo turistico, ma era andato come naturalista, quindi fece osservazioni geologiche, scoprì per esempio molti reperti fossili, intuì alcune delle idee fondamentali sulla formazione delle isole le coralline, si fermò alle Galapagos, una parte del viaggio alla quale dedicheremo un intero giorno perché è forse la parte più romantica e più interessante, e scrisse ovviamente su questo viaggio non soltanto il diario che è appunto questo viaggio di un naturalista intorno al mondo del quale parleremo la prossima settimana, ma anche molti libri scientifici che riportano le scoperte e le teorie che Darwin fece in questo viaggio.
Thank you.
Il secondo libro a cui dedicheremo un'intera settimana, libro di Darwin, è il suo più famoso, sicuramente il libro che cambiò la storia della biologia e della genetica in seguito, ed è L'origine delle specie. Io credo che ci sia soltanto un altro libro paragonabile come importanza nella storia della scienza a questo di Darwin, L'origine delle specie, e sono I principi a matematica della filosofia naturale di Newton. Sono due libri, tra l'altro, questi, Principia di Newton e L'origine delle specie di Darwin, che stranamente hanno molti paralleli fra loro. Una gestazione, ad esempio, parallela. Anzitutto, la cosa interessante è che sia l'uno che l'altro, sia il libro di Newton che il libro di Darwin, descrivono delle ricerche che in realtà i loro autori avevano compiuto, effettuato una ventina di anni prima della pubblicazione. L'anno in cui Newton incominciò a lavorare in questa sua esplosione creativa fu il 1664, l'anno in cui poi ci fu la peste, Newton dovette poi andarsene da Londra e ritirarsi in campagna. E Darwin invece incominciò a lavorare alle teorie che poi sono esposte nell'origine delle specie, come vedremo in dettaglio fra due settimane, nel 1837. Abbiamo già detto più volte che questo è il 150enario della pubblicazione dell'origine delle specie, quindi 1859. Ebbene, pensate, le teorie di cui si parla in questo libro sono del 1837, cioè due libri che hanno avuto una lunghissima gestazione, che sono stati meditati molto a fondo per 20 anni, e hanno raccolto praticamente il lavoro decennale, appunto ventennale, dei loro autori. Un'altra analogia che si può tracciare tra I principi di Newton e L'origine delle specie di Darwin è dovuta al fatto che in entrambi i casi gli autori scrissero queste opere non di propria volontà, ma perché furono incitati da dei colleghi che capivano quale potesse essere l'importanza delle ricerche che venivano fatte in un caso da Newton e nell'altro caso da Darwin, e che volevano che queste ricerche fossero fissate sulla carta e che gli autori le portassero a conoscenza del mondo scientifico. Nel caso di Newton, probabilmente molti lo sanno, fu l'astronomo Halley, colui che poi diede il nome alla cometa Halley, appunto, che spinse Newton a scrivere I principi. C'è una lunga storia dietro a questa scrittura dei principi, perché tutto partì, sembra, da una scommessa che fu fatta alla Royal Society su quale fosse la forma della legge della gravitazione, il fatto della famosa dipendenza inversa dal quadrato della distanza. E Halley andò un giorno da Newton a dirgli: ma si è scommesso alla Royal Society su quale potesse essere la forma? E Newton disse: ma io lo so, perché è quella che ho appena enunciato, appunto la dipendenza inversa dal quadrato, solo che non trovo più gli appunti sui quali avevo dimostrato questa legge di gravitazione. E dopo un paio di mesi Newton, evidentemente, o ritrovò gli appunti o ritrovò le idee, incominciò a scrivere lettere a Halley in cui spiegava queste sue idee, e di lì nacque appunto il germe dei principi a matematica. Nel caso di Darwin invece fu il geologo Lyell, a sua volta un grande personaggio della scienza, che scrisse un famoso libro che sono I principi di geologia, che Darwin poi lesse, tra l'altro, quando era sul Beagle in giro per il mondo. Ebbene, fu Lyell che spinse Darwin a mettere nero su bianco le teorie dell'evoluzione che aveva elaborato, e sulle quali, tra l'altro, agli inizi Lyell non era nemmeno d'accordo, quindi fu proprio un interesse, diciamo così, astratto per la scienza. E l'ultimo parallelo che si può fare tra I principi di Newton e L'origine delle specie di Darwin è che entrambe queste opere furono composte velocemente in 3 anni di un'esplosione creativa. Newton scrisse I principi fra il 1684 e il 1687, e Darwin scrisse L'origine delle specie fra il 1856 e il 1859, lasciando precipitare in questi 3 anni tutte le ricerche che aveva condotto per 20 anni. E a questo grande libro, appunto, della storia della scienza dedicheremo un'intera settimana fra 2 settimane. Il terzo grande libro di Charles Darwin, al quale dedicheremo la nostra attenzione, si chiama L'origine dell'uomo. E, come si vede già dal titolo, una specie di paio di coppia insieme all'origine delle specie. In inglese le cose sono leggermente diverse, perché l'origine delle specie si chiama the origin of species, mentre invece l'origine dell'uomo si chiama the descent of man, che comunque si può tradurre per l'appunto nello stesso modo. E in italiano forse il fatto che vengano tradotti tutte e due, in un caso l'origine delle specie, nell'altro caso l'origine dell'uomo, è interessante perché sottolinea il fatto che si tratta praticamente di due volumi di un'unica grande opera. In realtà l'origine delle specie fece scalpore quando uscì nel 1859, perché proponeva questa nuova teoria dell'evoluzione per selezione naturale, però non accennava all'uomo se non in un'unica frase fugace alla conclusione. Darwin non voleva sollevare polemiche, sapeva benissimo che ce n'era già abbastanza di polemica possibile nelle teorie legate agli animali e alle piante, e non voleva introdurre, aprire, diciamo così, un nuovo fronte sulla battaglia che faceva con la scienza conservatrice, soprattutto con la cultura conservatrice della sua epoca, quindi evitò accuratamente di parlare dell'uomo. In realtà quell'unica frase era la seguente: lui disse, è probabile che sarà fatta luce sull'origine dell'uomo e sulla sua storia. Dell'uomo non si diceva altro nell'origine delle specie. Però naturalmente il pubblico e soprattutto i conservatori capivano benissimo dove si andava a parare con un libro come quello di Darwin. E infatti il libro uscì nel 1859 e l'anno dopo, subito, nel 1860, ci fu il primo dibattito fra, da una parte, un biologo, Huxley, Thomas Huxley, che fu poi soprannominato addirittura il mastino di Darwin, e dall'altra parte un vescovo che si chiamava Wilberforce, e vedete subito che qui entrano in campo i due contendenti, da una parte i biologi e più in generale gli scienziati, e dall'altra parte i teologi e più in generale coloro che pensano che invece gli animali e le piante sono state create da Dio nel modo in cui noi le vediamo. Questi erano praticamente i due contendenti in campo. Da una parte la teoria creazionista, fissista, che pensava in base al racconto mitologico del Genesi che in fondo sia le piante che gli animali erano state create da Dio così come noi le vediamo. Per questo si chiamano appunto creazionisti, da una parte perché c'era stata una creazione diretta, e dall'altra parte si chiamano fissisti perché queste specie vegetali e animali si pensava fossero fisse, cioè nel momento in cui venivano create direttamente da Dio, poi così rimanevano per l'intera storia. Invece dall'altra parte Darwin propose quella che tutti conoscono come la teoria dell'evoluzionismo. Darwin non era l'unico evoluzionista, naturalmente parleremo quando arriveremo al momento opportuno della storia dell'evoluzionismo, dell'evoluzione dell'evoluzionismo, se si può fare questo bisticcio di parole. Però rimaneva fuori dalla origine delle specie il problema grandioso dell'origine dell'uomo, ed è su questo naturalmente che si fondano poi tutte le polemiche, perché fino a pensare che le specie animali si evolvono una dall'altra, insomma, tutto sommato, soprattutto oggi, lo si può fare e non dà grande fastidio. Ma si pensa, e soprattutto coloro che hanno una fede religiosa che si ispira poi a quel racconto mitologico che citavo poco fa, quello del Genesi, si pensa, pensano i religiosi, che l'uomo sia qualche cosa di diverso, che abbia un qualcosa di legato agli animali, quello lo si può accettare, ma che ci sia anche una discontinuità, questo è quello che si vuole per l'appunto affermare. E l'origine dell'uomo è un libro naturalmente molto più provocatorio dell'origine delle specie. A questo dedicheremo, come ho detto appunto, un'intera settimana, per vedere quali sono le affinità e le differenze fra, se ci sono, tra l'uomo e gli animali in generale e le scimmie antropomorfe in particolare, e soprattutto quali sono state poi le polemiche che queste teorie hanno provocato negli ambienti teologici e umanistici. Abbiamo anticipato che nelle prossime tre settimane parleremo dei tre grandi libri di Charles Darwin, cioè Il viaggio di un naturalista intorno al mondo, L'origine delle specie e L'origine dell'uomo. Però questa settimana, e questo è già il nostro terzo appuntamento, ancora ne abbiamo due, stiamo già parlando di Darwin, stiamo parlando più che altro, stiamo concentrandoci sugli avvenimenti della sua vita come persona, come uomo, in attesa appunto di passare a parlare invece delle scoperte e delle teorie che Darwin propose a proposito soprattutto dell'origine delle specie e dell'evoluzione. E le notizie su Darwin le abbiamo prese da un altro grande libro dello scienziato inglese, che è la sua autobiografia. È un'autobiografia che non ha pretese letterarie, lui stesso dice nello scrivere non mi sono troppo preoccupato dello stile, però è un'autobiografia molto candida che parla di tutto ciò che è stata la sua vita a partire dall'infanzia fino agli anni in cui sta scrivendo. Darwin, come sappiamo, è nato nel 1809, appunto quest'anno è il bicentenario della sua nascita, e le prime note dell'autobiografia sono datate al 1876. Il primo capitolo si intitola appunto così, 31 maggio 1876, reminiscenze sullo sviluppo della mia mente e del mio carattere. E l'ultima nota posta al fondo dice: queste pagine biografiche sono state cominciate il 28 maggio e da quel tempo ho scritto circa un'ora quasi tutti i pomeriggi, e l'ultima data è 3 agosto 1876. L'autobiografia è forse il libro che io consiglio di leggere per primo a coloro che si avvicinano o vogliono avvicinarsi alle opere di Darwin, perché non è soltanto il racconto di fatti quotidiani della vita o di avventure come quella del Beagle, ma è anche un tentativo di fare una genesi intellettuale e personale di quelle che sono state poi le sue teorie principali. Darwin ci racconta, e io vi leggerò alcuni brani nel corso delle prossime settimane anche, ci racconta come è arrivato a concepire la teoria dell'evoluzione attraverso la selezione naturale, quali sono stati i momenti cruciali dell'evoluzione di questa teoria, dell'evoluzione nella sua mente, quasi un bisticcio di parole, e poi ci racconta anche episodi molto gustosi, per esempio su come lui ha deciso a un certo punto di partire, di accettare l'offerta per il viaggio attorno al mondo, oppure come ha deciso di sposarsi, su questo torneremo per esempio domani, ma non è reticente nemmeno su cose che invece non l'avevano mai visto protagonista di un dibattito pubblico, in particolare le sue opinioni religiose, perché ovviamente l'evoluzione è andata come teoria a toccare un nervo scoperto della teologia, soprattutto cristiana e poi da noi in particolare cattolica, e Darwin però ha sempre rifiutato di partecipare pubblicamente a dibattiti. Lui pensava che le teorie scientifiche andassero difese e divulgate in maniera per l'appunto scientifica, senza entrare in polemica con gente che tutto sommato non apparteneva al campo scientifico e che quindi poteva avere le sue idee o i suoi pregiudizi in maniera democratica, diciamo così. Ed ecco allora che domani parleremo in particolare della vita personale di Darwin, del suo matrimonio e soprattutto degli altri libri che lui scrisse e ai quali non potremo fare altro che un fugace accenno in queste nostre conversazioni. E dopodomani invece parleremo per l'appunto delle sue teorie religiose, cioè della sua evoluzione nel campo religioso, partendo ovviamente dal fatto che agli inizi era credente, visto che, come abbiamo già accennato, voleva poi a un certo punto della sua vita diventare pastore protestante, arrivando invece poi alla dichiarazione di agnosticismo che lui fece alla fine della sua vita e alla fine della sua autobiografia. Quindi a domani con la prosecuzione di questo ciclo di Alle 8 della sera su Darwin.
Alle 8 della sera. Buon compleanno Darwin, di Pier Giorgio Odifreddi. Regia Caterina Olivetti, a cura di Angela Zamparelli. Per riascoltarci, scriverci e per il podcasting, radio2.rai.it.
Radio 2.